RWS Tiro Mancino, immagini che lasciano il segno, questo è il titolo della canzone, ma ci sono immagini che lasciano il segno anche sui giornali di oggi. Su tutti i giornali si parla, si vede, ecco, quella scena terribile di mamme che affidano i loro bambini ai soldati inglesi dietro questo muro con il filo spinato. Vengono sollevati i bambini e consegnati a soldati, a ragazzi inglesi che non sanno cosa fare, prendono questi bambini, ma poi insomma noi non possiamo portarli con noi. Ecco, allora, fuga disperata da Kabul, i figli lanciati oltre il muro, questo è come titola questa vicenda il Corriere della Sera. Caos nella capitale. Capisco i genitori che alzano quei bambini. I talebani cancellano l'idea stessa di infanzia. Questo lo dice la scrittrice tunisina minacciata dall'Islam radicale. Come Hitler e Stalin vogliono crescere piccoli militari. Le scuole aperte non bastano. Anzi, serviranno a indottrinarli di più. E allora abbiamo subito Claudio che voleva porre una domanda, intanto...
Vi do una news come sempre dall'ANSA. È atterrato a Fiumicino il quarto volo con 194 afghani.
Ecco. Allora, abbiamo con noi Pavel Gajewski, pastore evangelico. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
Allora, il presidente americano aveva assicurato il mondo ormai qualche giorno fa, non sarebbe stato come è successo a Saigon, e aveva ragione, perché è stato molto peggio rispetto a quello che era avvenuto in Vietnam. E insomma, ancora vediamo spari contro la folla. Nel giorno dell'indipendenza scoppia la protesta delle bandiere e cominciano a sparare. E ancora, Zara in salvo, felicità e lacrime, temo per le amiche ancora là. E poi ci sono le polemiche anche italiane, no? Il dialogo con i talebani, è un caso le parole di Conte, anche Di Maio lo frena, Conte aveva detto noi dobbiamo parlare con loro anche perché sono ormai più dialoganti, e pare che invece le cose non stiano proprio in questi termini. Allora Pavel Gajewski, di questa vicenda, triste vicenda, cos'è che ti piacerebbe mettere più in evidenza, cosa ti ha colpito, ecco?
Mi ha colpito la grande sconfitta dell'Occidente, perché adesso si fanno abbastanza spesso paragoni con Vietnam 1975, penso la più grande sconfitta militare ma anche politica degli Stati Uniti d'America. Qui dopo 20 anni assistiamo ad una sconfitta dell'Occidente, perché la guerra in Afghanistan non è stata soltanto guerra degli Stati Uniti. Io temo, anzi sono sicuro, che non potremo trasferire in Europa, in Occidente, tutti gli abitanti dell'Afghanistan. Abbiamo fallito e credo che questo vada riconosciuto, e io penso che la comunità internazionale tutta dovrebbe in qualche modo ricompattarsi. Una delle notizie che ho letto stamattina è che il nostro premier Mario Draghi sta preparando un G20 straordinario proprio per parlare dei flussi migratori dall'Afghanistan, della gestione di questa crisi. E io penso che prima di iniziare qualunque forma di trattativa con i talebani, con i nuovi, per così dire, padroni dell'Afghanistan, che poi non sono tanto nuovi, li conosciamo, è un movimento, un esercito addirittura si può definire così, che ha una storia lunga di diversi decenni. Però ripeto, prima di iniziare qualunque trattativa dobbiamo ricompattarci noi qui in Occidente e anche impegnarci, penso, con tutti i mezzi che la diplomazia oggi ci mette a disposizione, veramente per garantire un minimo delle cosiddette libertà fondamentali, che io vedo, almeno da quello che leggo, che ascolto, ho la percezione che queste libertà fondamentali vengono meno. Certo, il dramma dei bambini è in qualche modo anche qualcosa di simbolico. I bambini sono il nostro futuro, i bambini sono la speranza, e io credo che le immagini che tu raccontavi pochi istanti fa parlano anche molto chiaramente di una crisi della speranza, prima di tutto tra di noi, cioè quel gesto di gettare i bambini nelle mani dei soldati inglesi, comunque occidentali, è un grido disperato di coloro che sì, hanno perso la speranza, penso io. Però anche noi in Occidente, dopo questa sconfitta militare veramente senza precedenti, dobbiamo iniziare una riflessione molto molto forte sui nostri valori, perché anche da noi le destre di vario tipo, movimenti estremisti, populisti, stanno diventando sempre più visibili. Quindi, ripeto, ci vuole un'azione coordinata veramente di tutti i paesi, non solo europei, perché anche in Asia, in Africa, troveremo paesi che difendono le libertà fondamentali, i diritti di tutti gli esseri umani. Ma ripeto, ci vuole da un lato una forte azione diplomatica internazionale e dall'altra parte una, forse un'introspezione molto profonda anche in Italia.
Allora, poi vorremmo domandare qualcosa a Pavel Gajewski di un appello che ha fatto anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia a proposito dei corridoi umanitari. Ma prima, Claudio, forse volevi porre una domanda.
Mi sembra di aver colto, volevo sentire Pavel, dalle sue parole, quando ha fatto questa citazione anche in Europa, forse maggiormente di una destra che prima era meno evidente, che adesso. E quindi hai paura, Pavel, che da questa come dire, anche vittoria propagandistica dei talebani possa arrivare qualcosa di pericoloso anche dentro
Ecco, normalmente si pensa al terrorismo, tu invece pensavi a una sorta di risurrezione di atteggiamenti autoritari? No, facci capire il nesso.
Sì, esattamente, pensavo a questo, perché qual è il problema fondamentale adesso in Afghanistan? Che le libertà individuali stanno per essere fortemente limitate. E noi come Valdesi abbiamo ricevuto già più di un anno fa segnali simili dal Rio della Plata, Argentina, Uruguay, Brasile, anche lì questi movimenti e queste limitazioni della libertà individuale sono diventate purtroppo leggi, e basta fare un giro abbastanza anche veloce su internet per capire che anche in Europa i partiti di estrema destra parlano molto chiaramente delle proposte di legge, dei dispositivi giuridici volti a limitare certe libertà individuali fondamentali, temo anche quella di pensiero e di religione, e questo io lo trovo molto molto pericoloso.
Allora, naturalmente ci farebbe piacere conoscere anche l'opinione dei nostri ascoltatori, vi ricordiamo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, che è il 342 92 73 681. Allora lo facciamo ripetere a Claudio.
342 92 73 681.
Benissimo.
Chiamateci, mandateci messaggi.
Ecco, e allora nel frattempo io direi presentiamo subito la canzone che a questo punto è nella nostra scaletta, di Angelo Maugeri, Scava nei miei occhi. Ce l'ascoltiamo insieme e poi riprendiamo la conversazione con Pavel Gajewski anche per parlare dei cosiddetti corridoi umanitari che la Federazione delle Chiese Evangeliche richiede, insomma, all'opinione pubblica, al governo. Ne parliamo fra poco.
Giovani errori, alla gente che è fuori qui. Non c'è una finestra, il sole non guarda mai. Il rumore di chiavi si avvicina a un sorriso. Mi domanda se credo, rispondo confuso dal fondo dei miei perché. Vuoi dirmi chi sei e cosa ne sai di me? L'uomo mi sorprende regalandomi una sfida. Questa è la parola, può cambiare la tua strada. La leggerò. È così che ha avuto inizio la mia nuova vita. Io ti seguirò volgendo a te la mia esistenza. Scava nei miei occhi, scava nei miei occhi ancora, come ieri, come ora, ancora. Io mi accorgo che non c'è una finestra, ma il sole è qui dentro me. Scelgo la parola che ha dissolto il mio dolore. Oggi sono libero e racconto il suo potere. Bene. Il sorriso di quell'uomo, perché Dio è la chiave. Io ti seguirò volgendo a te la mia esistenza. E riscalderai le fredde mura di una stanza. E tutto avrà un senso, e tutto avrà un nome. E tutto sarà come tu lo vorrai fare andare, perché tutto risplende dove tutto comprende te. Così distante il mio passato, perché quello che ho, tutto quello che voglio sei inequivocabilmente tu. Sarà come tu lo vorrai fare andare.
E tutto avrà un senso, questa è la speranza di tutti i cristiani in rapporto, come dire, ai tempi ultimi, no? Che sarà il Signore a stabilire. Intanto però cerchiamo di trovare un senso anche nella nostra storia con la S minuscola. L'Europa deve agire per garantire la protezione di quanti fuggono dall'Afghanistan riconquistato dai talebani. In queste ore migliaia di uomini, donne e bambini rischiano la vita semplicemente per avere creduto nei valori della democrazia, della libertà di esprimersi e di studiare. Chiediamo un impegno anche all'Italia, che per prima ha sperimentato con successo i corridoi umanitari, perché adotti questo strumento anche per facilitare l'evacuazione di profughi afghani. Da oltre 6 anni noi, cattolici e protestanti, qui si esprime la Federazione Chiese Evangeliche in Italia e la Comunità di Sant'Egidio, lavoriamo insieme per costruire i corridoi umanitari dal Libano e grazie a un nuovo protocollo con i ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri stiamo avviando il primo corridoio umanitario per 200 profughi dai centri di detenzione della Libia e parallelamente per consentire l'evacuazione di altri 300. Sulla base di questa esperienza siamo a disposizione per realizzare un progetto analogo a favore dei profughi afghani. E questo è quanto l'inizio di un comunicato che abbiamo trovato nel NEV, il notiziario evangelico, e che riporta appunto la posizione della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Pavel, tra l'altro, in questi giorni è in corso il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Io credo che tu sei a Torre Pellice in questo momento, vero?
Sì, io sono a Torre Pellice, ma il sinodo inizia domenica prossima alle 10. Faccio parte della commissione che istruisce i lavori sinodali, li prepara Infatti questo appello sarà ripreso anche dal Sinodo, lo posso già garantire, perché noi pensiamo che i corridoi umanitari siano prima di tutto un gesto profetico. Parliamo di numeri abbastanza modesti.
Ecco Pavel, ti interrompo, per chi non sapesse cosa sono i corridoi umanitari, ci vuoi spiegare proprio in pochissime parole?
Certo, molto volentieri. Allora, i corridoi umanitari sono, per così dire, i flussi migratori monitorati e protetti. Vale a dire che in Libano, dove è iniziato questo progetto, adesso anche in Libia, speriamo presto magari anche a Kabul, chissà, c'è un'equipe, c'è un gruppo di persone che si trovano lì, che accolgono le persone che vogliono fuggire da situazioni qualche volta veramente terribili. Quindi, per così dire, il primo intervento è proprio sul territorio, queste persone vengono accolte, si conducono già lì i colloqui volti a inquadrare la situazione e poi vengono imbarcati sui voli di linea sostanzialmente o voli charter per arrivare principalmente, inizialmente solo in Italia. Adesso a questo progetto, a progetti simili sono stati attuati, replicati anche in Francia, in Belgio, ma anche due stati molto piccoli, Andorra, San Marino.
Ecco Pavel, replicato però normalmente progetto. Questi corridoi umanitari funzionano bene per piccoli numeri, tra virgolette.
Esatto,
qui si parla della possibilità di 250.000 persone che scappano e cercano di raggiungere i nostri paesi. In questa situazione qui il caos è assicurato?
Beh, il caos è molto probabile, però penso che se veramente ci fosse una reazione forte e chiara, almeno del famoso vertice G20, che sono i 20 paesi del mondo più industrializzati, più sviluppati, se questa azione non fosse coordinata da un piccolo gruppo di volontari, come nel caso dei corridoi umanitari, che ripeto riesce a gestire, come hai detto tu, flussi molto molto modesti, l'ultimo protocollo biennale firmato esattamente il 5 agosto parla sempre di 1000 persone, però se ci fosse su questo modello un'azione coordinata veramente tra almeno diciamo tra i paesi dell'Unione Europea o su un piano più ampio, ripeto, dai 20 paesi più industrializzati, più sviluppati del mondo, io penso che con questo metodo si potrebbe anche evitare il caos, almeno ridurlo, perché evitare completamente il caos in una situazione come quella in Afghanistan mi sembra
complicato.
Ma io vorrei ricordare, se permetti, anche immagini abbastanza recenti, le navi dall'Albania, gente aggrappata letteralmente a queste navi della speranza. Vorrei ricordare tra 89, 90, 91 ancora la gente che scavalcava il muro, l'assedio delle ambasciate della Repubblica Federale Tedesca o comunque dei paesi occidentali quando crollava il muro di Berlino. Purtroppo abbiamo la memoria corta, non abbiamo forse saputo fare tesoro di quelle esperienze del passato. Per me è il momento di cominciare sul serio.
Allora, dobbiamo concludere la nostra conversazione con Pavel Gajewski. Lo facciamo con alcune domande di Balkis, un nome di fantasia, un attivista di RAWA, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, un'associazione politica indipendente. Lei scrive, lo dice, insomma, riporta il Corriere della Sera: a cosa sono serviti i miliardi di dollari spesi e le migliaia di vite perse in questa guerra? A riportare al potere gli stessi terroristi, molto più forti, meglio armati e riconosciuti ora come legittimi? Ecco, questa è la domanda a cui abbiamo veramente grandi difficoltà a rispondere, credo chiunque. Allora, grazie Pavel per essere stato in nostra
grazie
compagnia.
A
risentirci, a presto, grazie.